Buongiorno Manera, non mollare, sei il baluardo dell'antiimperialismo americano. Avanti tutta!
Grazie signor Manera.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui, non mollare Leonardo, non
almeno
mollare.
Qualcuno c'è che si batte contro l'imperialismo americano ormai accettato da tutti supinamente in modo ineluttabile, come se fossimo appunto i servi della gleba, i valvassori e i valvassini degli americani.
Fai così, ecco. Leonardo, fai un bel appello, non so, dopo l'appello al Presidente della Repubblica che ti ascolta, fai un appello al Segretario Generale della NATO, basta imperialismo americano, magari ti ascolta.
Ma io lo dico tutte le volte, tu ormai ti sei genuflesso di fronte a questa potenza americana dandola come l'unica soluzione possibile. Io dico no. E mi porrò sempre come baluardo contro questa accettazione supina della potenza altrui, ecco. Sono inascoltato.
Vabbè, dai, provaci però. Mattarella ti ha ascoltato. Non demordere, tieni duro come dice l'ascoltatore. Va bene.
Finché ci sono, tengo duro. Poi mollerò, mi ritirerò.
Vabbè, è l'ultimo anno.
Milan.
Sì? Sì.
That's America.
Sì. Infatti, appunto.
Che provocazione! Questa è una provocazione bella e buona. È Pietro La Corte, eh? Guarda che lui ride sotto i riccioli, ma è lui, mica sono io. Perché c'è un grafico qua dell'andamento della borsa che si può vedere su il video? Tanto non vediamo più Leonardo Manera. Basta, da quando è a casa.
No, io non ci sono perché ho questo problema col computer. Non posso collegarmi in video perché non mi regge. Non so cosa è successo al computer. Andrò la settimana prossima in un punto assistenza.
Ti saluta anche Jimmy del bar Jimmy, che ieri sono andato a trovare con la mia cana e tu non c'eri. E tu non c'eri.
Non c'ero perché stavo andando a lavorare ieri, al contrario di te. Io di sera lavoro.
Salutiamo Jimmy, che ha, e anche la mia cana è stata molto contenta dei tanti croccantini che Jimmy le ha.
Ma gliele ha fatti pagare o no?
L'ha rimpinzata. No. No, non ha fatto. Mi ha anche offerto il caffè. Grande Jimmy. Ma io volevo pagare, a differenza tua, io volevo pagare, avrei voluto pagare. Comunque andate tutti al bar Jimmy, che ricordiamo è all'angolo tra via, aiutami, Carnia.
Via Deruta e via Carnia, lì all'angolo tra via Deruta e via Carnia.
Andate tutti da Jimmy, bar Jimmy. Non si fa pubblicità in radio comunque. C'è Pietro La Corte in regia, c'è la redazione, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti. Siamo sempre noi. Vai, è venerdì, signore e signori, è venerdì.
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
Uno splendido Milan!
Vabbè, tu lo mandi sempre quando non c'entra niente. Sì. Leonardo, il nome del Garni Veneto dove è apparso il messaggio per due turisti israeliani di Tel Aviv: siccome siete responsabili del genocidio, non vi ospiteremo. Hanno avuto anche la cortesia di dire la cancellazione comunque è gratuita. garantiremo la, se siete così gentili da cancellare la prenotazione, garantiremo la cancellazione gratuita. Che generosi. No, non dirò il nome perché lo trovate su tutti i giornali. Da quando è stato pubblicato sono stati bersagliati a Selva di Cadore questi albergatori, hanno dovuto chiudere credo anche il profilo Facebook, non rispondono al telefono. Ah, ragazzi, siamo a questi livelli. Quindi io attendo la cancellazione di tutte le prenotazioni di tutti gli italiani nel mondo, in quanto siamo mafiosi, si sa, no? Tu ti senti un po' mafioso in quanto italiano, caro Leonardo?
Io sì.
No, come? No, dovevi dire no. Dovevi dire no.
Invece un po',
ma
un po' mafioso,
no,
mi sento
bisogna
anch'io.
Distinguere,
ma
scusa, no, tra ma il no, cittadino.
Mi riconosco un po' in queste radici italiane. Perché non devo riconoscermi nelle mie radici? Scusa.
Ma scusa, dovevi
la
dire no.
La mia radice è anche un po' mafiosa. Quindi, perché
vabbè,
no?
Vabbè.
Io mi sento un po' mafioso.
Ormai non si riesce più a distinguere tra cittadini e istituzioni, tra... È incredibile, sì. Non diciamo il nome, però dai, possiamo dare a questi albergatori.
Avete la faccia come il culo.
Un premio Giachetti. Invece, scusa Leonardo, stamattina mi sono svegliato con l'idea di un altro premio Giachetti, perché ho scoperto che... Allora, il Leoncavallo, sai cos'è il Leoncavallo?
Luogo. Centro famosissimo, centro sociale, che un po' di anni fa, peraltro, era molto al centro delle polemiche, adesso non se ne sente più molto parlare.
Polemiche perché?
C'è ancora?
Certo, polemiche perché? Per lo sgombero che sì. Tutti da anni si tenta, poi è stato trasferito, prima era in via Leoncavallo, adesso è in via Watteau. Sono andato a scoprire che Antoine Watteau, pittore
ma
francese,
che è dalla parte opposta Watteau, di Milano Watteau, se non sbaglio, no?
Via Watteau, no, opposta, no, via Watteau. La novità è questa: i proprietari dello stabile, sono i Cabassi, famiglia di costruttori, hanno fatto ricorso, chiedono soldi per mancato sgombero. In primo grado hanno perso, ma in appello hanno avuto ragione. Adesso ci sarà.
Ma al comune chiedono soldi,
no,
per i mancati.
Al Viminale, cioè al Ministero dell'Interno. E il Viminale, Ministero dell'Interno, è stato condannato a dare 3 milioni di euro per ritardo nello sgombero del Leoncavallo. Quindi, stamattina sappiate, cari ascoltatori, che tu, Pietro La Corte, io, tu, Leonardo Manera, tuo zio, vostra nonna, tutti din 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 pagherete una piccola quota ai signori Cabassi che hanno
tutti,
vinto la causa,
secondo me,
tutti din din din
tranne quelli che hanno occupato il centro sociale, certo, secondo me loro secondo
no,
me non
no,
pagheranno
no anche loro cioè anche loro. Chiunque paghi le tasse tranne
no,
gli evasori
no,
fiscali
no, noi no.
Tranne gli evasori fiscali, tutti qua din 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 din, din. Dobbiamo pagare din. E quindi mi era venuto da dare un premio, non so a chi, non so esattamente a chi, però
avete la faccia come il culo.
Comunque è inutile questo problema degli sgomberi, da quanto ne parliamo anche qui. Se li fai, perché li fai? Se non li fai, perché non li fai? E come ti giri, come ti muovi, non si riesce mai.
Dice meglio non far niente, però poi din din din.
Che meglio non far niente, come mai non si riesce a far sgomberare sto centro sociale?
Vabbè, ma è storico, dai, il centro sociale.
Se è abusivo, se è occupato,
ti
allora
ricordo,
è una cosa perché è storica.
Ti ricordo, ma ci sono, a parte che ci sono in tutto il mondo, vai a Berlino, è pieno di centri
occupati. Ma non è perché lo fanno anche gli altri che allora...
No, ma lo so, ma voglio dire, fa parte un po' della storia anche italiana.
Quindi va mantenuto così, din, occupato, din, abusivo... Din. Non lo so, chiedo
ma
perché
dipende,
non so com'è la situazione del
Leoncavallo. Ma dipende anche che cosa fai all'interno, cioè ormai è una struttura.
Ma scusa, ma perché dipende cosa fai? Se un centro è abusivo e occupato non dipende da cosa fai, è abusivo. E in teoria se è ancora così perché magari è cambiata, no, la situazione.
Sai che posizione è la tua? Perfettamente sì. Americana. In America non sarebbe mai tollerato neanche un giorno una situazione del genere. Ti sai che sei un molto americano in questo? Non lo so. Non lo so se
io
ti
sono
offendo.
Dalla parte dei pelle rosse, dei Dakota, anzi, che loro chiamavano se stessi così, ed erano contro l'occupazione del territorio Dakota da parte degli imperialisti americani, certo. Dei cowboy.
E va bene, e va bene. Però è molto americana la tua. Prova a vedere se c'è un centro sociale occupato in America. Sei molto americano, mi sa.
Sono pelle rossa.
Va bene, sì, americano intendevo quello, i veri americani. Molto bene, dai, vogliamo parlare del primo tema. Il primo tema che ci ha colpito, è ancora pieno sui giornali, ci sono notizie, c'è l'inchiesta, abbiamo sentito il giornale radio, è la vicenda della morte, terribile morte di questa ragazza di 22 anni, Agatha Margaret Spada, che voleva fare una rinoplastica, quindi un piccolo intervento al naso. E vabbè, è morta in questo studio medico. La precisazione, la premessa è sempre questa: noi di tutto ci occupiamo in radio tranne che delle inchieste. Ci sono i NAS, ci sono i magistrati, ci sono le inchieste che faranno, c'è l'inchiesta che farà il suo corso per capire cosa è successo. Quello che ci ha colpito, ieri ne scriveva Gramellini, ne parlano i giornali ancora, è la scelta del medico che è stata fatta su TikTok di questa ragazza siciliana. Per carità, la famiglia dice l'ha scelto accuratamente. Anche qui ci dobbiamo fidare delle poche dichiarazioni. Colpisce però tutto questo. Per questo abbiamo chiamato una filosofa, scrittrice e anche una podcaster di Tlon Scuola di Filosofia, e Maura Gancitano, che torna con noi. Buongiorno e ben ritrovata, Gancitano. No, eccoci.
Buongiorno, grazie.
Allora, io partirei da una premessa, non so se è d'accordo. Forse la questione del ritocchino, cioè la voglia di vedersi più belli, stare meglio con il proprio corpo, l'abbiamo sdoganata come un qualcosa di totalmente lecito, ormai accettato, che ormai fa parte insomma della filosofia di vita di molte persone. Non c'è più lo stigma, no, del si è rifatta, si è rifatto, immagino.
Ma dipende, diciamo che ancora un po' in senso generale questo stigma c'è un po' anche la vergogna di dirlo, però la questione è che non è tanto l'intervento in sé, è il percorso che ti porta alla scelta, quello che è la questione importante, soprattutto quando si parla di persone giovani, quindi cercare di capire perché lo stai facendo, se lo stai facendo per una pressione esterna o se lo stai facendo perché effettivamente può migliorare anche la qualità della tua vita, ma anche il tuo stato di salute mentale. Per questo in molti casi ovviamente sarebbe importante anche appunto fare attenzione a quel tipo di percorso che porta alla scelta, quindi magari eventualmente capirlo con il sostegno delle figure professionali giuste.
Dobbiamo vedere che cosa è successo, ripeto, questa sarà l'inchiesta. Io giusto per dire agli ascoltatori, ho parlato con alcuni amici, amiche mediche e medici, e dicono: guardate che la reazione all'anestetico di questo tipo è rarissima, ma può capitare, cioè adesso senza allarmare nessuno, può capitare anche dal dentista, voglio dire, c'è una reazione vasovagale molto, molto grave. Sono rare, ma sono cose che capitano, possono capitare in un ospedale, possono capitare nelle strutture, sono pur sempre interventi chirurgici.
E poi devo anche dire che questa critica al fatto che sia stato scelto su TikTok mi sembra inadeguata, perché adesso tutti noi, quando abbiamo bisogno di un medico, magari ci rivolgiamo a quel tipo di fonti, no? Magari non è TikTok, magari è un altro social, però
è interessante,
non c'è niente,
questo punto
non c'è niente.
È interessante,
non c'è niente di ma è diventato di uso comune, quindi se l'ha fatto quella ragazza non mi sembra il caso di colpevolizzarla per questo motivo, perché alla fine in un modo o nell'altro è una pratica che facciamo, che utilizziamo in molti, ecco.
Questo poi è il tema, essere... no, è il tema che con Maura Gancitano vorremmo approfondire. Esatto, c'è questo aggiungo ancora questa parola, stigma della tipologia di scelta, secondo lei?
Ma allora, c'è secondo me molto che sta cambiando nella comunicazione della professione medica. Il fatto che sia stato detto appunto aveva scelto il medico su TikTok è diventata quella la notizia, ma in realtà di casi come questi purtroppo ce ne sono stati, c'erano anche nei decenni passati quando non esisteva TikTok. Quindi la questione appunto è legata poi alle indagini, alle inchieste che verranno fatte. Intanto si trattava comunque di medici, quindi la questione non era appunto come purtroppo poi in passato è accaduto, di persone che magari si fingevano medici e che facevano qualcosa che non avevano l'autorizzazione a fare. Qui però secondo me la ragione per cui se ne sta parlando e si sta parlando di questa cosa è che stiamo vedendo cambiare il modo in cui i medici comunicano, quindi non accade più come prima, tantissimi medici usano i social e forse questa cosa abbiamo la sensazione che sia fatta in modo molto diverso da alcuni, in modo responsabile anche per fare informazione, da altri in modo invece insomma anche un po' disturbante a volte e magari non proprio in linea con la deontologia professionale. Quindi secondo me in questo caso forse quello che si è intercettato è la percezione comune che bisognerebbe anche rivedere il modo in cui un medico dovrebbe stare sui social network. Quindi non è tanto legato a questa figura, noi non sappiamo neanche, almeno io non sono andata a vedere, non ho voluto vedere chi fosse esattamente questa persona, perché poi i giudizi sono molto facili e invece appunto lasciamo a chi sta facendo le indagini fare quel lavoro lì, probabilmente in qualche modo si è sollevata proprio un tema che tanti di noi stanno vedendo, cioè persone che magari attraverso i social ci portano per esempio anche ad aver più cura di noi. Io personalmente faccio molti più controlli durante l'anno anche grazie a dei medici che lo ricordano, la mappatura dei NEI, c'è una serie di controlli di prevenzione che purtroppo spesso trascuriamo, soprattutto in questi anni in cui è stato tutto molto più complicato. Quindi ci sono dei medici che fanno un lavoro encomiabile e spingono le persone a prendersi più cura di sé, non tanto ad andare da loro ma a prendersi a più cura della propria salute.
Però tornerei per
altri
un attimo
invece che altri hanno un posizionamento secondo me insomma più dubbio, che magari fanno delle cose che non è detto che possano fare, tante sponsorizzazioni, insomma spingono anche a fare una serie di trattamenti.
Facendo un passo indietro, il suo primo intervento sulla questione del rapporto con il nostro corpo, perché in realtà leggendo negli articoli di giornali questa vicenda c'è un pochino ancora di giudizio morale, perché da più parti ho trovato queste descrizioni: guardate, era una così bella ragazza ma si vedeva con un piccolo difetto al naso che voleva correggere per sentirsi meglio. C'è quasi una sorta di giudizio, come dire, ha fatto qualcosa che era inutile, che non era necessario, strettamente necessario, ma evidentemente la faceva soffrire questa quella che lei vedeva come un'imperfezione.
Sì, allora la questione è questa, che noi subiamo una pressione sociale enorme rispetto alla nostra fisicità, soprattutto noi donne, ma sempre di più anche i ragazzi, i giovani uomini, e quindi sviluppiamo anche a volte un'ossessione e uno sguardo sul nostro corpo che è molto frammentato, quindi magari una piccola parte del corpo può diventare qualcosa che non ci fa stare bene. Questo è dovuto alla società in cui viviamo e allo sguardo che ha sui nostri corpi, e ovviamente i social network estremizzano tutto questo, e tu puoi finire anche in una, soprattutto su un social come TikTok, a vedere tantissimi contenuti che ti vengono proposti su quella cosa lì. Quindi magari hai cercato una sera rinoplastica su TikTok e ne trovi a centinaia di persone che in qualche modo riescono a contagiarti, a convincerti che quella cosa la devi fare perché cambierà la qualità della tua vita. Ora, considerare questo però non ci può portare al giudizio sulla persona, perché la persona deve essere libera di modificare il proprio corpo. Quello che dovremmo cercare di fare, soprattutto quando si parla di persone giovani, ma in tutte le fasi della vita, è capire quale percorso può portare alla scelta. Quindi effettivamente io sono convinta, perché magari ho visto così tanti video che mi hanno convinta che finalmente sarò felice se farò quell'intervento, e poi invece non è così, perché in tanti casi non è così, perché la felicità dipende da tante altre cose, oppure e quindi è una convinzione che mi viene dall'esterno perché aderirò a dei canoni, oppure è davvero qualcosa che ha a che fare con me, con un senso di riconoscimento, e quindi può effettivamente cambiare la qualità della mia vita, la mia salute mentale. Tutto questo secondo me ha a che fare con una figura importante di cui avremo tanto bisogno, soprattutto nel servizio pubblico, perché è una questione anche questa di salute, che è la figura degli psicologi. Quindi secondo me anche lì, per esempio, quando ci sono delle persone giovani, ce ne sono sempre di più, che vogliono modificare il proprio corpo, la questione è sempre capire, accompagnarli a capire quali sono le ragioni, quali sono i desideri, e quindi formulare una scelta che sia una scelta realmente consapevole. Sì. Ma noi, nessuno di noi dovrebbe poter mai giudicare, poi soprattutto in una vicenda del genere in cui appunto questa ragazza ha perso la vita, dovrebbe mai giudicare la scelta di qualcun altro, perché non possiamo sapere cosa realmente cambierà nella sua vita, perché a volte non cambia niente, a volte è solo un'illusione, altre volte invece può avere un effetto anche psicologicamente positivo.
Sì, sì, infatti.
E secondo me viviamo anche in un'epoca molto ipocrita, dove da un lato si continua a celebrare la filosofia del body positive e quant'altro, poi però invece di fatto appunto vengono esaltate le persone che hanno una determinata fisicità. Quindi apparentemente, no, bisogna accettarsi per come si è, poi però invece nella realtà quelle che vengono apprezzate veramente sono le persone dal punto di vista fisico perfette. E questo può creare probabilmente, io credo, una sorta di cortocircuito.
Sì, 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 assolutamente lo crea questo cortocircuito, anche perché immaginate appunto, vi trovate su un social network e trovate, magari vedete un video di qualcuno che vi dice che dovete amarvi come siete, accettarvi come siete, siamo tutti bellissimi, tutti i nostri corpi sono validi, e il video successivo vi suggerisce che comunque c'è qualcosa di voi che dovrebbe essere cambiato.
Certo.
Questo cortocircuito oggi è tremendo, nel senso che negli anni 90 non esisteva un discorso sulla come i discorsi oggi appunto body positive che ci sono. Il problema è che oggi c'è un caos e che oggi riceviamo degli stimoli opposti, e che quindi è chiaro che diventa molto difficile capire, cioè ci si sente tirati da tutte le parti. Per questa ragione bisognerebbe intanto essere accompagnata ad abbassare il rumore che arriva dall'esterno, e quindi cercare di capire che cosa desideriamo noi, chi siamo noi, chi desideriamo diventare, e quindi creare una strada che sia un po' più libera. E poi appunto anche cercare di capire quanto giudichiamo gli altri, perché in effetti sì, si parla tanto di body positivity e del fatto che non bisogna giudicare le altre persone. Io credo che invece il giudizio sia enorme e che lo sguardo sui corpi delle altre persone purtroppo non stia cambiando. E quindi sì, ancora diciamo, oggi diciamo, ma perché era così bella, che bisogno c'era? In realtà purtroppo costantemente i corpi delle persone li giudichiamo, dobbiamo realmente fare un cambiamento, cambiare lo sguardo, quindi non giudicare la fisicità delle persone e non giudicare però quando le persone decidono di cambiare i propri corpi.
Io vorrei chiarire, perché un ascoltatore dice: ma la pubblicità non è vietata per i medici? No, la pubblicità è consentita, c'è una normativa, il cosiddetto decreto Bersani del 2006. Ovviamente ci sono delle restrizioni legali, etiche, dei codici da rispettare, ma la pubblicità è consentita. Ringraziamo Maura Gancitano, grazie per essere stata con noi, scrittrice e filosofa della scuola Tlon, scuola di filosofia. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi caro Leonardo parleremo ancora dei rider, sai che è una mia battaglia, i rider, quelli che ti portano il cibo
di
a casa.
Di retroguardia, una battaglia apprezzabile ma molto di retroguardia.
Inutile, quasi inutile.
Come ti dicevo l'altra volta, le nuove generazioni è un problema che non si pongono.
Però c'è una deputata,
non lo percepiscono.
C'è una deputata e vicepresidente del PD che ha presentato un emendamento alla legge di bilancio per normare in particolare i rider quando c'è il maltempo. Devo dire che io, che non fruisco di questo servizio, ho delle perplessità a riguardo, perché cosa vuol dire maltempo e come lo definiamo? In ogni caso ne parleremo con lei.
Piove,
punto, no. Ne parleremo con lei tra poco e di altri temi. Voi chiamateci se volete all'800 24 0024.
Nessuno, 100 Milan.
Dai, è venerdì!
che fine ha fatto Spagnao? Vuoi dire che pagli accetto mareggiato è riuscito a cacciare lo Yankee?
No, le elezioni sono passate, Andrew Spanaus viene il lunedì.
Però faccio fatica a capire. Posso essere d'accordo di essere contrari all'imperialismo americano, ma perché dovrebbe andarci bene l'imperialismo russo e l'imperialismo cinese?
Ma chi l'ha detto?
Beh, tu dai un po' quella casa che hai quegli sba che hai comprato sul Mar Nero in Russia.
Mai detto, non sono contrario, non sono favorevole a nessun tipo di imperialismo.
Dai, un po' quello russo, dai, vai da Putin.
Non è una posizione americana, Leonardo è diventato più democristiano di Fanfani.
Questa forse è un'offesa grave al tuo onore,
Sì, sì, sì. Ma io che mi sono sempre battuto, non ho mai votato Democrazia Cristiana negli anni in cui credevo alla politica, quindi...
No, comunque guarda, qualcuno dice ma di Kennedy alla sanità, no, non parliamo delle nomine, ne parleremo con Andrew Spannaus, il Novax alla sanità, quella che spara i cani alla sicurezza interna, il plurimiliardario a tagliare la spesa pubblica, il ministro alla giustizia indagato per questioni sessuali quello col tatuaggio a favore delle crociate a capo del Pentagono.
No, ma scusa, non si voleva un cambiamento? Se si vuole un cambiamento bisogna fare un cambiamento, altrimenti è inutile
Lo scriveva ieri
ripetere.
Christian Rocca sul Foglio, sembra una puntata della Zanzara, ma hanno la valigetta atomica. Ecco.
Ma scusa, se uno vota per cambiare, è giusto che ci sia un cambiamento.
Ottimo,
poi fra quattro anni si vedrà come sarà andato, però almeno si prova a fare un cambiamento. Questa è la democrazia.
Tra i più infuriati sono i repubblicani stessi, su alcune nomine.
Tra quattro anni se la situazione sarà stata terribile, se saranno aumentate le guerre e quant'altro. No, non si esalta sempre la democrazia anche dell'alternanza. Vediamo se.
Non è che mettere un Novax alla sanità è democrazia.
Si vedrà se cambiando completamente politiche sanitarie succederà qualcosa di tragico oppure no. Chi lo sa,
speriamo
vedremo
di no.
Nell'alternanza democratica.
Speriamo di no. Allora, dai, sapete la mia battaglia sulla questione dei rider. Io sono di quelli che dicono non fruisco di questo servizio perché quando li vedo in situazioni a Milano, non so, piove, diluvia e tu vuoi comprarti il tuo maledetto hamburger. Non è maledetto l'hamburger, ma è il gesto di farlo. Io dico vai, prendi l'ombrello e vai a prenderti l'hamburger invece di chiamare una persona che per questo magari rischia la vita o comunque viene innaffiato dall'acqua per il tuo hamburger. Scendi e compratelo. E questa è la mia posizione, ma voglio salutare Chiara Gribaudo, onorevole vicepresidente del PD del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, lei ha fatto un emendamento alla legge di bilancio con cui si stabilisce che i rider in particolari condizioni di maltempo non devono far consegne per questioni di sicurezza. Ecco. Su questo vorrei capire, cioè, come è nata questa sua idea.
Ma allora, questa idea è nata, devo dire, intanto sono un po', anzi ve lo dico, sono molto d'accordo con la sua filosofia, che sposo in pieno rispetto all'ordinare gli hamburger sotto la pioggia, insomma.
O la pizza,
quel che è. Comunque l'idea, per la verità, mi nasce anche un po' per onorare la memoria di un giornalista torinese, io sono piemontese, un giornalista, Paolo Griseri, che era, come dire, molto uno dei massimi esperti sul mondo Fiat, oggi Stellantis, e comunque insomma parlava molto di lavoro, di questioni economiche della Torino, insomma degli operai e dei lavoratori precari, che fece un pezzo il 22 ottobre quando c'è stato l'alluvione a Bologna, quindi parliamo di poco tempo fa, e racconta di questo rider che è obbligato sotto la pioggia, rischiando la propria vita per fare una consegna, e come dire, ci poneva delle questioni, secondo me, vorrei dire anche etiche, no? Uh-huh. Di responsabilità collettiva. Da un lato, insomma, naturalmente descriveva la situazione drammatica del lavoratore che ha rischiato la propria vita per consegnare probabilmente un hamburger. Dall'altro lato ci poneva un po' tutti, no? In una condizione nel dire: ma com'è possibile, manca in quella foto chi quella telefonata l'ha fatta, chi sì, cioè sì. Si prende quella responsabilità di chiamare sotto l'allerta rossa una pioggia incessante in città perché magari ha voglia di un panino o di una pizza. Ecco, quando parliamo di sicurezza sui luoghi di lavoro, io credo che, e di salute anche naturalmente, le due cose vanno tenute insieme, credo che ciascuno deve fare uno sforzo in più. Del resto, drammaticamente, lo vediamo con i dati che abbiamo, c'è una responsabilità collettiva, sociale, se vogliamo, c'è anche quello che dobbiamo provare a fare noi. Nel sì. mio piccolo mi sono detta: cosa posso fare io? Ecco, io posso onorare la memoria di Paolo Griseri provando a raccogliere quella storia, che è una storia di tanti, e trasformarla in un emendamento per fare una cosa molto semplice. Guardi, ci sono già dei lavoratori e delle lavoratrici, penso agli edili, ma penso agli operai metalmeccanici, che quando ci sono delle condizioni, se lavorano all'aperto naturalmente,
sì.
Se ci sono delle condizioni meteo, parliamo per inciso non solo di pioggia,
no,
sono partita da questo
caldo,
caso,
per esempio,
ma
anche il gran caldo.
Esatto. E visto che le condizioni climatiche, come noto, stanno cambiando enormemente, magari in poco tempo si concentra però una quantità d'acqua e una crisi, diciamo così, di gestione che può veramente mettere in pericolo le vite di chi magari è sulle strade a lavorare, allora io penso che, come è stato fatto per alcune categorie di lavoratori, si sì. debba fare semplicemente sì. anche per i rider. Anzi,
io
vorrei dire soprattutto per i rider.
Io rispondo a chi dice, però questa è una questione filosofica, perché allora, caro Alessandro Milan, non vai a sturarti le fogne da solo quando si intasano? Ci sono delle questioni, io pago le tasse e quindi le fogne devono essere pulite da chi è preposto a questo lavoro. Prendersi e mangiarsi una pizza quando diluvia non è strettamente necessario, bisognerebbe ristabilire anche forse delle priorità. È legittimo,
sono d'accordo con lei.
È legittimo, però ci sono anche delle scelte etiche, non lo so, che uno può fare oppure no. Comunque, l'unica perplessità è sulla questione del maltempo. Cos'è? Dobbiamo normare adesso cos'è maltempo?
No,
quanti centimetri di pioggia sono?
Ma no, guardi, io penso che dobbiamo, infatti io devo dire per la verità, sia perché, come ha ricordato, sono del Partito Democratico, quindi come noto stiamo all'opposizione. Vorrei provare per una volta a costruire un ponte tra maggioranza e opposizione per dire: intanto costruiamo una misura sperimentale, e quindi nella mia richiesta dell'emendamento dico tracciamolo insieme quel confine, lo tracci pure il governo, anche perché naturalmente, come sa, per esempio se pensa al tema del caldo, ogni regione poi, visto che vige anche il titolo quinto, può decidere di fare sì. di sospendere delle attività. Allora è chiaro che diciamo così, mi verrebbe da usare il buon senso anche qua, cioè se siamo in allerta rossa deve scattare la cassa integrazione, o come ho proposto nell'emendamento, il fondo IMSS, perché appunto, tra l'altro, non tutti i rider sono lavoratori subordinati. Ma andando per ordine, sì, cioè sì. facciamo in modo che ci sia una valutazione nell'emergenza, perché poi nell'emergenza e nell'urgenza questo è un paese che, come noto, reagisce bene. Allora, rispetto a questo, secondo me non è difficile capire che quando c'è l'allerta rossa per caldo o pioggia,
almeno
si può
lì,
e si deve intervenire.
Sì.
Poi naturalmente io dico sia il governo, cioè sia il ministero, a definire, no?
No, ma è chiaro, lei ha lanciato una proposta, insomma, poi dopo si discuta. No, ma per concludere, c'è un altro ascoltatore che dice: ma il rider non è obbligato ad accettare la richiesta, la fa. Ma sapete come funziona? Ecco, come funziona il meccanismo? È notizia di ieri di un corriere che lavorava per Amazon, che dice: non sono riuscito a consegnare 150 pacchi in 6 ore, sono stato licenziato. O comunque l'algoritmo ti esclude se non sei in grado di
In certi casi, no? Insomma, è un lavoro al limite dello sfruttamento. Si ha almeno questa impressione.
Esatto. Anche per questo, se posso.
Sì, prego.
Anche per questo, tra l'altro, già c'è una zona molto grigia, no? Così definita, perché diciamo in teoria dovrebbero essere dei lavoratori subordinati, parliamoci chiaro, sono a pieno titolo, insomma, usando delle parole antiche, mi perdonerete, potremmo chiamarli, si chiamano rider, sì, ma potremmo chiamarli facchini, cioè nel senso che consegnano bene. Detto questo, se oggi dietro l'app c'è un'azienda, quindi non c'è solo, c'è una responsabilità che deve essere presa in carico, e ci sono dei contratti che sono co-co-co o partita IVA, che francamente è discutibile rispetto al ruolo che esercitano, perché loro sono, secondo me, a pieno titolo dei lavoratori dipendenti. Detto questo, l'emendamento infatti prevede la cassa integrazione per i dipendenti, ma un fondo all'INPS proprio per fare in modo che se sei una partita IVA o sei un co-co-co puoi avere accesso. Ripeto, è una misura sperimentale,
vediamo che iter avrà. Intanto la ringraziamo, grazie Chiara Gribaudo, deputata vicepresidente del Partito Democratico, per essere stata con noi. La vicenda rider è sempre aperta e richiama molte
molti pensano che sia un lavoro che riguarda soprattutto chi abita in città, no? Che quindi si va. Invece non ricordo l'altro giorno dov'era, e ho visto questo rider sulla statale, una statale molto trafficata, probabilmente stava andando in un paese vicino, però facendo strade anche fuori dalla città, molto trafficate, con un traffico molto intenso. Insomma, è un lavoro anche pericoloso.
Che pizza ti arriva adesso, onestamente?
No, hanno i contenitori termici.
Ma dai, i contenitori termici, capisco, ma fai 7-8 chilometri, la pizza arriva, magari rimane lì 2 minuti, poi la metti dentro. Dai. Poi
magari
ognuno...
chi l'ha ordinato la preferisce fredda. Sì. Dice, la ordino in un paese vicino, perché dopo mi arriva fredda. Anzi, e mi piace di più.
Vabbè,
può essere, buon per tutto te. Può essere.
Traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Dovevo chiudere velocemente questa prima ora, dovendo chiudere, mi incuriosiva anche l'intervista al psicopedagogista Daniele Novara oggi sul Giorno. Dice: basta con i padri peluche, quelli che sono troppo amici dei figli.
Ma è giusto, è giusto.
Professor Crepè, buongiorno
a voi. Scusi. Ascoltatori, di a lei e Milan. Ma finalmente, poco alla volta, stiamo capendo, stiamo entrando nell'ottica giusta.
Perché, professore? Perché?
Bisogna smetterla. Rilega il titolo, gentilmente.
Basta coi genitori, i padri peluche.
Esatto, il padre non deve essere un peluche per i figli, il padre deve fare le cose che ha sempre fatto nella storia. Andare al bar, bere, guardare le partite, ruttare, essere anche molto severo con i figli, no? Il padre peluche non deve far crescere i figli nella bambagia, altrimenti il figlio cosa vede? Vede un padre rammollito, un pupazzo, e che rispetto può avere il figlio di un padre pupazzo? Che gioca con lui con il peluche? Deve essere severo, non ascoltare mai. Se il genitore vuole che il figlio cresca bene, non come un rammollito, non deve ascoltare mai il figlio, dare solo degli ordini, ecco, la filosofia è ordini e punizioni.
Ma professor Crepè, che durezza.
Se volete, cioè, no, altrimenti i figli dove crescono?
Nella bambagia.
Esattamente. Il genitore, il padre, deve essere tutto ordini e punizioni.
Vabbè.
Ordini, punizioni, rutti e birra.
Questo
deve essere
magari,
il padre che fa crescere bene i figli.
Non il peluche. No, il Perù,
no,
non
non si può, è imbarazzante vedere i padri che dovrebbero incarnare la mascolinità. Cosa fanno? Vanno a giocare col peluche, guardano insieme ai figli i cartoni animati di Peppa Pig. Come cresce un figlio che ha il genitore così? Un rammollito, un mollusco.
Vabbè, professore, guardi, approfondiremo magari un'altra volta.
Bambagia,
però...
bambagia. I figli che crescono nella bambagia, poi ve li ritrovate a casa vostra fino a 70 anni, ancora a chiedere la paghetta settimanale.
Vabbè.
Cominciate... quando hanno 7, 8 anni, 6, a mandarli a lavorare, a cucire i palloni Pakistan, in India, così bisogna il genitore responsabile.
Vabbè.
Poi la paghetta comincia a cucire i palloni.
Infatti il professor Novara ha detto anche e neanche bancomat dei figli, oltre che peluche.
Figlio vuole dei soldi, se li deve guadagnare. Pulire per terra, spolverare, mettere olio di gomito.
Grazie professor Crepè. Grazie professore, andiamo al giornale radio.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. She laid down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak.
Ma scusate, io seguo diverse trasmissioni su Radio 24 che si sviluppano un'intera giornata e tutti ringraziano Pietro Lacorte perché è in regia. Ma quante ore fa al giorno Pietro Lacorte?
Ecco.
La rivendicazione sindacale di Pietro Lacorte. Ecco. Bene, siamo pronti a iniziare la seconda ora con un bel monologone di Leonardo Manera. Ma c'è Leonardo? È andato al bar Jimmy? No, c'è. Leonardo.
Sì, sono qui. Aspetto che Pietro
allora
Lacorte.
No, vabbè, ho capito, ma dimmi, sì, sono qui. Mamma mia, ragazzi.
È inutile sprecare
la
il fiato per dire cose che sono ovvie.
Vabbè.
Ieri leggevo la classifica delle ricerche più gettonate su Google. Tra l'altro mi accorgo che il termine gettonate mi fa immediatamente apparire o svelare come un boomer, visto che deriva dal periodo storico in cui nei bar c'erano ancora i jukebox e da allora, almeno per noi di una certa età, quel modo di esprimersi non è più andato in disuso, nonostante da anni, anzi da decenni, i jukebox nei bar siano spariti. Ma dicevo, ecco la classifica dei come fare più cercati dagli italiani su Google. Al primo posto, come fare uno screenshot. Al secondo, come fare il passaporto. Al terzo, come fare lo speed. Al quarto, come fare soldi. Al quinto, come far passare il singhiozzo. Al sesto, come far passare il raffreddore. Al settimo posto, come fare per dire in latino una fellatio, vale a dire un rapporto sessuale orale. All'ottavo, come far passare il mal di gola. Al nono, come fare un curriculum. E al decimo, come fare la besciamella. Questo dimostra, questa classifica, che ormai Google viene utilizzato da tutti e che ormai è diventata la fonte primaria di informazioni, e su Google cerchiamo di tutto. Al quarto posto si cerca il modo per fare soldi. Io allora sono andato su Google e ho cercato appunto come fare soldi, e in un sito ho trovato come idea per fare soldi quella di chiedere un aumento. Non mi sembra una proposta particolarmente originale, forse non c'era nemmeno bisogno di Google per arrivarci, però chissà, può anche darsi che funzioni. Forse non si chiede mai un aumento per timore di essere rimbalzati, ma può darsi che invece il mondo sia pieno di datori di lavoro benevoli e ben disposti che non aspettano altro che un dipendente che chieda loro un aumento per poi concederglielo immediatamente senza batter ciglio. Altra proposta nello stesso sito per fare soldi è quella di cambiare lavoro per sceglierne uno più retribuito. E anche questa probabilmente è un'idea che molti hanno già avuto, ma immagino che vederlo scritto in qualche sito su Google spinga qualcuno a farsi coraggio e a tentare nuove strade. Al quarto posto, poi, per guadagnare di più c'è diventare un formatore. E questo è interessante. I formatori, quelli per le aziende, in teoria dovrebbero insegnare agli altri a fatturare di più, ma su quel sito, e io condivido, viene visto come un modo per incrementare invece le proprie entrate. Se vuoi diventare più ricco, prova a spiegare agli altri come diventare più ricchi, in una sorta di intorcinamento che però nella nostra società funziona evidentemente. Altra bella ricerca che ho trovato su Google, che mi pare molto interessante, è come fare soldi se non lavori. Al primo posto c'è affittare proprietà immobiliare. Beh, insomma, non mi sembra neanche questa una genialata, prima devi aver avuto i soldi per comprarle. Ma queste ricerche dimostrano che in fondo su Google non si cercano risposte geniali, ma probabilmente quelle indicazioni di buon senso comune che potrebbe darti anche una nonna, un vecchio zio, una vecchia zia. In fondo sono risposte che potrebbero darti un po' tutti quelli che trovi al bar in queste ricerche abbastanza comuni e per le quali non si richiedono competenze specifiche. Quindi la mia proposta è: per ristabilire, migliorare, incrementare i rapporti umani, distaccatevi per qualche giorno, distacchiamoci per qualche giorno da Google, e quelle ricerche sul come fare, invece che sul computer o sul telefono, andiamo a fare al bar. In fondo, quelle della classifica iniziale sono domande che potete fare a tutti. Come far passare il singhiozzo? Come fare lo speed? Il passaporto? Sono informazioni che potete avere anche al bar. Un po' più delicato forse chiedere come fare una fellatio al bar. Ma tutto sommato, con un po' di confidenza si può arrivare anche a quello, magari dopo uno spritz o due, anzi. Potrebbe anche essere un buon modo per socializzare e concludere la serata in modo interessante, se non si viene prima denunciati per molestie, dipende a chi lo si chiede. D'altra parte, questi sono argomenti di cui sento normalmente parlare dove? Al bar Jimmy, che ancora una volta si pone come alternativa più umana e umanizzante a Google. L'alternativa a Google c'è, basta cercarla, e in fondo forse dà anche più soddisfazione, più opportunità.
Ecco, al bar Jimmy, dove non ti presenti però quando sei invitato.
Ieri come non ieri. C'ero.
Vabbè,
tutte
vabbè.
Queste cose, andate a chiedere al bar Jimmy e Jimmy vedrete che risponderà a tutto.
Meglio di Google. Google invece che Jimmy. Il Google umano. Molto bene, dai, adesso andiamo al traffico. Poi avremo con noi l'imprenditore Marco Trombetti, fondatore di Translated. Ci sarà con noi anche il nostro Enrico Pagliarini. Sai quella app dell'intelligenza artificiale che ieri tu magnificavi perché si può parlare 200 lingue in tutto il mondo?
Sì, mi devono spiegare come funziona. Cioè, tu parli al telefono e il telefono ad alta voce
spiegherà tra poco.
Traduce.
Trombetti, dai, tra poco. Fai le domande che vuoi, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
When I was a young boy, my mama said to me, there's only one girl in the world for you, and she probably lives in Tahiti. Caribbean Sea is blue. We've been in a tropical moonlit night because nobody's told about you.
Dal 65 all'80 sei una generazione X, non puoi essere un boomer.
Sì, buongiorno Milan. Senta, gli dica quel finto crepè che è inutile prendere in giro Novara, perché quello che ha detto Novara è vero, è professionale, è qualcosa che veramente ha a che fare con il rapporto padre-figlio, sui che migliora la vita dei figli.
Vabbè, dai.
Glielo dica quel finto crepè.
Non è il momento. Allora, abbiamo convocato anche il nostro Enrico Pagliarini. Enrico, ciao e benvenuto.
Eccomi qua, presente, buongiorno.
E perché abbiamo convocato, e lo ringraziamo molto, l'imprenditore Marco Trombetti, che ha fondato Translated. Buongiorno Trombetti e grazie di essere qui.
Buongiorno
con noi.
Buongiorno e grazie della convocazione.
Allora, abbiamo appreso ieri anche dal nostro amico Alberto Forchielli, so che ha lavorato anche per lui, per i cartoni animati di Forchielli, di questa Lara, un modello di intelligenza artificiale per la traduzione che arriverà a parlare 200 lingue, per ora 10 lingue, combinando traduttori, intelligenza artificiale, facendo meno errori dei traduttori professionisti. Allora, ci spieghi intanto come funziona. Manera era molto curioso, cioè uno parla in un'app e arriva subito allora, la traduzione?
Certo, intanto diciamo, i traduttori automatici penso li conosciamo tutti, no? Da Google Translate ci sono 3 miliardi di persone ogni mese che usano i traduttori automatici. Quello che abbiamo fatto è abbiamo evoluto questa tecnologia, consentendo a questa tecnologia di comprendere il contesto, quindi non traduce più frase per frase, ma riesce a capire di cosa parliamo, quindi si adatta al contesto, e è stata allenata su una quantità di dati mostruosamente più grandi rispetto al passato. Quindi prima i traduttori erano allenati sull'ordine di 100 miliardi di parole nel passato, oggi invece queste sono 10 trilioni di parole, un ordine di grandezza più grande di quello che si era visto prima.
Beh, insomma, Leonardo.
E ovviamente funziona con un'app, sì, con una web app, okay. Quindi sul sito come con un qualsiasi traduttore, lara.translate.com, vai lì e gratuitamente puoi fare le traduzioni. E di seguito la stessa cosa la puoi fare anche da mobile.
Ma in tempo reale, nel senso, io posso parlare dentro lo smartphone e lo smartphone in tempo reale traduce ad alta voce quello che ho detto?
Durante l'annuncio abbiamo fatto vedere, abbiamo oggi rilasciato la traduzione testuale e la traduzione di interi documenti, quindi la capacità di tradurre, non so, un file Word, un PDF, qualsiasi tipo di formato mantenendo la formattazione. Abbiamo fatto vedere il traduttore vocale che rilasceremo nelle prossime settimane. Quello che stiamo per rilasciare ora, nelle prossime settimane, che nella demo abbiamo dimostrato, è una cosa che si chiama Lara. Tu premi un pulsante, Lara come un interprete entra e parla con te, ti chiede in quale lingua vuoi tradurre e a quel punto fa l'interpretariato consecutivo di quello che stiamo dicendo. In questo caso qui Lara potrebbe interpretare, aiutarmi se io fossi straniero a fare questa intervista.
Sì. E certo, quindi, il consecutivo, cioè diciamo quello contemporaneo, insomma la traduzione è proprio
non per gli eventi,
voce su voce, iniziato, no,
dal,
esatto.
Sì, abbiamo iniziato dal consecutivo.
Il consecutivo. Interessantissimo. Tra l'altro abbiamo scoperto che lei dice mia moglie è linguista e quindi insomma questo l'ha anche spinta a lanciarsi in questa.
Io non capivo niente di lingua quando ho iniziato, io studiavo astrofisica, tutt'altro, però poi l'amore mi ha portato verso la lingua e poi mi sono innamorato anche della lingua, quindi felicemente.
Enrico, il nostro Enrico Pagliarini, che di queste cose mastica tutti i giorni e quotidianamente, che curiosità hai da chiedere a Trombetti?
La prima è che cos'è che non va nei traduttori di oggi, quelli che, come Trombetti diceva, usano ormai 2-3 miliardi di persone ogni giorno.
Certo, vabbè, il problema numero uno che riscontriamo molti è il contesto, no? E quindi non sono in grado di capire di cosa sto parlando, quindi la stessa frase la tradurranno sempre nello stesso modo. Se io in italiano dico la terra è rossa, lui magari dirà the earth is red, come il pianeta terra.
Se parlo di coltivazione,
certo. Lui sarà the soil is red. Se parlo di tennis, stiamo parlando del clay, e quindi banalmente in funzione del deve, se capisce il contesto è capace a tradurre. Questo nuovo traduttore lo fa. La seconda cosa che fa questo traduttore è il reasoning, cioè è capace di spiegarti perché ha tradotto in un certo modo, e se ha un dubbio te lo chiede. Quindi di cosa stai parlando, di A o di B? Se traduciamo the nurse, quindi tipicamente i traduttori la traducono come l'infermiera, tipico bias per dire l'infermiera è una donna e il dottore è un uomo, e la macchina te lo dice: scusami, però intendi un uomo o una donna? Oppure non lo sai magari, quindi dirà il personale infermieristico, per dire. Quindi è capace di comprendere i propri limiti, comunicarli e spiegare perché ha tradotto in un modo rispetto all'altro. Queste secondo me sono le due più grandi cambiamenti. Poi ovviamente la qualità, cioè, essendo un modello più grande, ha battuto nei test tutti gli altri modelli.
E poi Enrico, hai un'altra...
L'altra curiosità è, visto che Translated, come ci suggerisce il nome, lavora in questo settore e quindi fa business in questo settore, ma se questi traduttori diventano così bravi e a disposizione di tutti, che cosa fate voi?
Noi siamo molto ottimisti sul futuro, nel senso che la traduzione è un mercato con una domanda latente enorme. Significa, se ad esempio la traduzione fosse perfettamente di qualità, istantanea e a un costo accessibile a chiunque, questa trasmissione sarebbe in tutte le lingue. Non ci sarebbe motivo per non farlo. Quindi nel momento in cui noi arriviamo a questo punto, che chiamiamo la singolarità, quando la macchina è più brava di un umano a tradurre, tradurremo tantissimo contenuto e altri contenuti, altre necessità emergeranno. Quindi la quantità di traduzione umana, professionale, di alta qualità, per dove c'è bisogno di un'interazione uomo-uomo, secondo noi aumenterà. Quindi stiamo creando uno strumento per permettere alle persone di cooperare a livello globale, quindi creare anche più opportunità di lavoro.
Trombetti, che il nostro Leonardo Manera ieri diceva: io vorrei andare e conoscere persone e parlare tutte le lingue del mondo per conoscere persone, viaggiare. È il vero esperanto, ecco, il vero esperanto. Avete creato questo.
Gli daremo il tool, questo vocale di prova, prima che lo rilasciamo, così avremo il tuo feedback prima.
Leonardo, hai questa fortuna.
Insomma, veramente una grande opportunità si apre di comunicazione. No? In questo senso l'intelligenza. Ma anch'io sono convinto che poi da questo punto di vista si creeranno altre opportunità anche per i traduttori, nel senso che più possibilità di comunicazione ci sono, di interazione, più in qualche modo ritorna anche il fattore umano, io penso, no?
Lei, tra l'altro, aggiungo a questo, Trombetti ha detto: non pensiate che si sostituisca al lavoro del traduttore. Questo ce lo deve spiegare, perché sa, molti traduttori dicono: noi cosa serviremo nell'immediato futuro, molti esseri umani?
No, i traduttori serviranno tantissimo, sempre di più, e i traduttori più bravi e i traduttori che sono in grado di interagire meglio con la tecnologia avranno opportunità grandi. Ora, non è tutto roseo, vi voglio raccontare che nel passato, già negli anni passati, noi abbiamo rilasciato tecnologie per i nostri traduttori e per il mercato. Quello che è successo è che prima i traduttori guadagnavano più o meno tutti la stessa cifra dei freelance che lavorano da casa. Chi ha preso la tecnologia ha triplicato i suoi fatturati, chi non l'ha presa è andata a zero. Quindi il mercato complessivamente della traduzione umana è cresciuto molto, la distribuzione della ricchezza invece è diversa. Quindi è certamente... E capisco che alcuni possa far paura al cambiamento, però se si è dalla parte del cambiamento, quindi se si abbraccia al cambiamento, tipicamente c'è un buon risultato per tutti. I nostri traduttori lo usano, sono più veloci a tradurre, producono traduzioni migliori e banalmente quindi vengono scelti di più.
Tu, Enrico Pagliarini, ci racconti settimanalmente questo mondo, no, dell'intelligenza artificiale, non solo della tecnologia in senso lato.
Sì, e tra l'altro, a proposito di questo, mi piace citare una frase che ho sentito in questi giorni, in questi due ultimi giorni. Abbiamo fatto come Sole 24 Ore un evento che si chiamava AI Transition, abbiamo parlato di intelligenza artificiale mercoledì e giovedì, e uno degli ospiti ha detto non verranno sostituiti i lavoratori nel futuro con l'intelligenza artificiale, ma verranno sostituiti quelli che non usano l'intelligenza artificiale. Poi è difficile fare previsioni, però sicuramente uno dei temi di cui si sta discutendo è come i lavoratori dovranno interagire ed essere aiutati in qualche modo, come diceva Trombetti.
Quando è che si arriva a 200 lingue, Trombetti? Per ora siete
no,
a 10?
Presto, presto. No, molto presto. Penso entro gennaio già le rilasceremo, perché il nostro modello, la tecnologia precedente di traduzione, supportava già 201 lingue. Quindi pian piano stiamo allenando i modelli ora e li stiamo rilasciando. Quindi a breve arriveremo a 200 lingue.
Qual è la lingua meno utilizzata che inserirete?
I dialetti, credo che abbiamo anche il sardo dentro.
È vero. Effettivamente, però, sua moglie, che è linguista, non gli ha detto: ma così nessuno avrà più lo stimolo a imparare una lingua, tanto c'è Lara, no?
No. Imparare le lingue lo dobbiamo continuare a fare, perché ci educa a essere buoni cittadini del mondo, ci aiuta a aprirci la mente, a farci capire le altre culture. Ok, però non è ragionevole per ognuno di noi poter parlare tutte le lingue del mondo, quindi dobbiamo farlo, dobbiamo studiare le lingue perché saremo persone migliori, ma ci dobbiamo dotare di uno strumento che ci permetta a noi di esprimerci nella nostra lingua, quella in cui possiamo trasferire il 100% del significato che abbiamo, delle emozioni che abbiamo. Non vogliamo un mondo fatto di inglese dove alcune persone avranno un vantaggio competitivo incredibile essendo la loro lingua madre. Dobbiamo permettere a chiunque di esprimersi nella propria lingua e comprendere tutti gli altri dalla propria lingua.
E questa è la sfida. Va bene, noi Marco Trombetti la ringraziamo molto, è affascinante. Lo so, Enrico, hai per concludere una curiosità, se vuoi?
No, una cosa che volevo dire, ma magari chiedere anche conferma di questo utilizzo, volevo ricordare agli ascoltatori che per fare tutto ciò e per fare anche un ulteriore addestramento di questa intelligenza artificiale verrà utilizzato Leonardo, che è un super calcolatore che sta al Cineca di Bologna. È un calcolatore costruito, che è costato tanti milioni di euro, sì, costruito in parte con risorse nazionali, in parte con risorse europee, che viene utilizzato non solo per la ricerca, ma anche per questo tipo di utilizzo, che poi ha ricadute anche nelle aziende.
È così,
questa è una cosa,
Trombetti,
positiva.
Sì, allora noi faremo il prossimo modello di traduzione, ha necessità di circa 20 milioni di ore di calcolo, è una cosa enorme, no? Questo attuale ne ha usate qualche milione, quindi 10 volte più grande per raggiungere la singolarità, no? C'è tantissima ricerca da fare, e questa ricerca qui, noi abbiamo fatto questo accordo bellissimo con Cineca, dove noi faremo tutta la parte di ricerca per scoprire come migliorare questi sistemi su Cineca, e in cambio daremo al territorio, a tutta la comunità, il nostro traduttore italiano e inglese, quello grande di singolarità, aperto, completamente open source.
La devo fermare, la ringraziamo molto Marco Trombetti, fondatore di Translated, come ringraziamo il nostro Enrico Pagliarini. Grazie Enrico, dobbiamo andare alla borsa.
Ciao.
Vai Deborah Rosciani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ah, que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além de
disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor.
Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de dançando amor de mar. Lembra que tempo feliz aqui, saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade tuvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais velha, além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor.
La mia è una semplice dichiarazione d'amore rivolta ad Alessandro e a Leonardo. Sono entrati talmente tanto nella mia vita che da insegnante di matematica qual ero, ho mollato tutto, i numeri, i lavori, i colleghi, sono andata anticipatamente in pensione anche per poter seguire in santa pace ogni mattina uno, nessuno, 100.000.
Ma che bello! Ma no, ma come? Ma una volta
andate
che...
subito un TSO a questa signora.
Ma no, ma una volta che c'è una persona, ma perché, cara signora, io le voglio tanto bene. Brava, faccia proseliti. Dica.
Anche tu le stai dicendo che è una pazza.
No, non è vero. È
dire
una...
di vedere se può tornare in qualche modo a lavorare,
senti,
a insegnare.
Più che altro, perché tu ce l'hai con quelli di Soiano? Guarda che continuano a scrivermi.
Ancora.
Ma guarda che continuano a dirmi che sono offesi a Soiano, perché
per chi non è della zona dovrebbe sapere dove si trova Soiano è
anche,
diciamo,
scusa,
non lontano da Desenzano del Garda, sarà una decina di chilometri, ma la differenza è che si trova nell'interno, quindi è uno di quei luoghi un po' decentrati che sono fuori dalle mete principali.
Anche
quindi...
Lorenzo Nespoli ha raccolto lamentele dei soianesi, si dice soianesi, cittadini che hanno scritto anche a lui, dicendo...
Ma sì, è un posto rispetto ad altre, adesso posso dirlo, rispetto ad altre località del Lago di Garda, un po' minore. Ecco.
Chiediamo a
c'è
Davide da Brescia, chiediamo a Davide da Brescia.
C'è il castello di Soiano, sì, dove si fanno anche spettacoli. Io vidi il mago Silvan al castello di Soiano.
Ecco, e a Salò magari non è mai venuto il mago Silvan.
Grande. No, bene, secondo me anche a Salò.
Grande il mago Silvan. Sentiamo Davide da Brescia. Soiano o Salò? Soiano o Salò?
No, meglio sicuramente Salò.
Ecco,
ma non c'è paragone.
Ci stiamo mettendo veramente nei guai con gli amici di Soiano.
Io sono di Lumezzane, quindi un paese ancora più lontano da Soiano rispetto al Lago di Garda.
Vabbè.
Però se devo scegliere vado a Salò.
Va bene, domanda sbagliata, risposta
Lumezzane
corretta.
Tra l'altro è un posto di lavoratori, credo io, no?
Bravissimo.
Vabbè, Davide,
non
ma
è ora
chiamato...
di cambiare?
No,
non è ora di smettere un po', di dedicarvi così al lavoro.
Cioè Balotelli non mi ha insegnato niente.
È vero.
Vabbè, perché ci ha chiamato Davide?
No, io chiamavo in merito al discorso che si faceva poco fa per i rider. Sì. Diciamo, credo che non possano essere l'unica categoria dove si va a guardare quello che può essere il tempo atmosferico, perché
sì.
A parte che, come si diceva poco fa, bisogna capire che cosa è il brutto tempo.
Vabbè,
perché comunque anche pedalare ai 45 gradi
infatti.
Come neanche pedalare a 2 gradi, non occorre che piova o che nevichi.
No, vabbè, adesso,
non è l'unica categoria probabilmente che risente di questa cosa. Se ha avuto occasione di vedere mai gente che lavora in acciaieria o in fonderia quando ci sono fuori 40 gradi,
ma come
sicuramente...
no, cioè non ho avuto occasione, ma posso immaginare. No, ma ha ragione Davide, ma infatti la mia perplessità che rimane, secondo me deve essere, per chi vuole come me farne una questione di principio, normare una questione del genere, come al solito in Italia si vuole poi normare, allora bisognerà stabilire poi con la burocrazia se è 1,5 cm di pioggia, se il grado è percepito, l'umidità, dopo diventa un casino. Cioè, rischia...
L'idea di Alessandro Milan, ve la spiego io, sì, ecco. Mangiare una pizza, per esempio, non è una cosa fondamentale, puoi mangiare anche altro, magari,
no,
che
certo,
quindi
che
se c'è brutto tempo...
Ma io adoro la pizza.
Sì, nel senso che se piove,
se
vuoi,
piove
hai voglia
ti...
di una pizza, non è necessario tutti i costi,
no,
che te la faccio portare.
Te la vai a prendere, cioè, ti... ma poi, se vuoi
piove,
la pizza, che io adoro, e piove, vai a prendere, bravo.
E quindi rispetto ad altri tipi di lavori come lavorare in acciaieria, chiedere una pizza non è probabilmente una pizza asporto, non è probabilmente una cosa, diciamo, necessaria poi, in
no,
quel
certo.
momento a tutti i costi.
No, o se, è, se la trovi
Alessandro.
Necessaria te la vai a prendere. Che poi come arriva la pizza? Ma poi come arriva? Ma come ti arriva sta
piove
pizza?
Sulla città deserta e io non ho l'ombrello. Se vuoi te la faccio tutta questa canzone.
Vabbè.
Piove, la neve ancora fresca, ma ormai è solo fango.
Dobbiamo andare al traffico. No, no, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Problema grande. Attuale non è l'intelligenza artificiale, è che si è persa del tutto l'intelligenza umana. Questo è il grande problema.
Venerdì musicali, Tocchinio e poi un jazz. Secondo me questo jazz potrebbe accogliere benissimo gli avventori di un nostro locale, no? Un ristorante meraviglioso. Che
mamma
potrebbe...
mia, non chiamiamolo ristorante. Già non mi sono sentito bene sentendovi parlare di rider che portano il cibo.
Ah, è vero.
Giro. Già la parola cibo mi fa stare male.
Un bel hamburger, ecco. bella pizza.
Ma per carità. Allora, dica lei, io non ho voglia di parlare oggi.
Sì.
Dica lei dove mi trovo, chi sono.
Lei
descriva,
è Bernardo descriva. Ferruccio Ronchi Baronchelli, chef emozionale. Proprietario
bene.
Del Desco di Nice
bene.
A Pannocchio di Castelbiondo, che non abbiamo mai
dove
capito.
Si trova?
Che
dove si trova?
Seconda stella a destra, questo è il cammino.
Ah, e poi...
ecco, se volete ulteriori indicazioni, fiutate il profumo di straordinario, ci arrivate senza
scusi,
problemi.
Che profumo ha?
Se invece sentite odore di mediocrità,
di
vuol
pizza,
dire che state
tipo...
sbagliando stecco.
La
ecco, proposito, a proposito,
pappardelle al ragù, tipo.
A proposito,
sì.
Mi devo un po' riprendere, mi sento debole, perché sono stato a letto qualche giorno a riposare, perché sono svenuto tra i tavoli della mia dimora, naturalmente tavoli in Kashmir, della mia dimora culinaria.
Ah, sono in Kashmir. Come mai? Cosa è successo?
Ma mi sono crollato a terra per colpa di un avventore, un signore, chiamiamolo signore, gentilmente chiamiamolo signore, che mi ha chiesto, scusi,
sì?
Fate anche la pizza?
a pranzo o a cena?
Ma io all'inizio pensavo di aver sentito male. Ho pensato che magari avesse detto scusi, l'eterna estasi del contemporaneo si infrange contro la mistica della decadenza.
No, invece una pizza.
Ma mi ha chiesto se facciamo noi la pizza. Ma io l'ho guardato per un attimo e poi sono svenuto. La pizza. Ma che torpore dell'intelligenza è? Che guizzo dell'ordinarietà, che virulenza dell'orrore. C'è qualcosa di più volgare di una palla di farina da stendere a mani nude?
Ma è meravigliosa la pizza, è buonissima.
Ma no,
vivrei di
pizza. Figuriamoci se al desco di Nietzsche noi facciamo la pizza, noi che siamo un'oasi di unicità nell'infinito deserto della noia. Figuriamoci se io mi ritrovo lì con le maniche rimboccate a impastare la farina dopo aver buttato altra farina sul marmo. No, ci siamo. Rimanete lontani dalla mia dimora culinaria se siete persone così.
Per questo, è svenuto.
Ma naturalmente mi hanno dovuto rianimare con un ventaglio in cashmere.
Ovvio.
Allora,
ma quindi i rider
oggi
chiedono, ma fate servizio, ma di rider in limousine, ma magari
mi vuol far venire ancora?
No.
Allora, perché? Descriviamo una delle mie creazioni. Il titolo è Nell'impeto del come, dove il mentore impelle su di me.
Sì, ce la può ripetere.
Cosa serve per fare questa creazione? Diciamolo, svegliamolo. Allora, sono necessari un petalo di acino d'uva e un quarto di millesimo di briciola di fragola. Prendete nota. Quindi dobbiamo procurarci una laurea in matematica ad Harvard.
Dove?
Harvard. Quindi possiamo procedere con la misurazione della circonferenza dell'acino d'uva. Supponiamo che l'acino sia una sfera perfetta con un diametro di 2 cm. Andremo a calcolare la circonferenza attraverso la formula C uguale pi greco, cioè 3,14 per 2, ottenendo 6,8.
Io mi sono un po' perso, scusi.
Proceniamo dunque con la fragola, che andremo a tagliare per ricavarne un millesimo. Supponiamo che la fragola pesi 5 grammi, andremo a dividere i 5 grammi per 1000, ottenendo il millesimo del valore di 0,005 grammi.
Un mal di testa.
Tutto chiaro?
Mi è venuto un mal di testa.
Quindi, a questo punto, cosa facciamo? Mescoliamo gli ingredienti così ottenuti.
Sì.
E voilà!
Cosa abbiamo fatto?
Allora, qualcuno tra i più volgari di voi potrebbe pensare di aver preparato una sorta di macedonia, quindi uva, fragola. No!
Vabbè.
Niente di più lontano dalla verità. Voi avete evocato un'audace e stimolante allegoria della dialettica hegeliana, un'illuminazione sinergica che sfiora l'apice del trascendente.
No, si calmi, che succede?
Un attimo di estasi.
No.
Quindi vi aspetto al desco di Nietzsche, dove potrete lasciarvi stupire da una vera esperienza, chiamiamola così, gastro-olistica.
Naturalmente
verrete accolti se vi presentate completamente vestiti in cashmere, dalla testa ai piedi.
Senta, quanto costa questa creazione? Che
facciamo per voi, ecco, 320.000 euro per voi. Per voi.
Vabbè. Ecco, verremo accolti anche, stava dicendo.
Mia moglie. Sì. Maria Benedetta Assunta Bernarda in Tingolo Paciulli.
Non si ricordava il nome di sua moglie, non era.
Ma ne ha tanti. Io la chiamo semplicemente Cash.
Cash.
Diminutivo di Cashmere.
Cash. Vabbè. Molto bene, la ringraziamo molto. La troviamo in qualche.
Anche Cash.
Un giorno sarebbe
bello. Vuole salutarvi.
Parlare con Cash, magari.
Ma magari un giorno la faremo venire. Non si sente ancora pronta per dialogare con persone così volgari.
La troviamo da qualche parte, caro maestro, in questo weekend?
Domani sera mi ospiteranno a Pedaso.
Pedaso, luogo che
non conosco.
Ma dove? A che ora?
Pedaso, lo so, non vado a questi dettagli, ho i miei segretari che si occupano di tutto. Figuriamoci se io mi metto lì a guardare su Google Maps o altre amenità del genere, mi fa orrore.
Va bene, ci troviamo lunedì, fate i bravi.
Au revoir.
Buon pomeriggio a tutti. nessuno, nessuno cento mila.
E quindi viva Putin!